Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco da Milano, vice direttore del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Prima Pagina, mercoledì 28 ottobre, oggi molti argomenti sui quotidiani di questa mattina, immigrati, unioni civili, il ruolo della Chiesa, il ruolo dei partiti, il Sud dimenticato e il Mezzogiorno con segnali di crescita economica ma anche di indifferenza politica, la legge elettorale, il sindaco Marino che resiste e che annuncia che oggi forse ritirerà le dimissioni per la pagina politica, e la scuola, le classi dirigenti, tanti tanti argomenti. E quindi direi di cominciare subito, come ogni mattina, con una prima sventagliata di titoli e poi approfondiamo. Il tema Unione Europea e migranti. Ieri il Presidente della Commissione Europea Juncker ha aperto la porta a una flessibilità sui conti pubblici italiani che tenga conto dell'emergenza rifugiati e dei costi dell'emergenza rifugiati, e molti quotidiani aprono su questo. Repubblica, UE, Juncker apre alla flessibilità, sì alla manovra, migranti via libera allo sforamento del deficit, ma il Presidente della Commissione Europea attacca: non tutti fanno abbastanza, braccio di ferro sulle cifre tra Italia e paesi del nord. Anche il Corriere della Sera apre su questo argomento, ma subito con una lettura più polemica. Profughi, la beffa delle quote, Juncker, flessibilità sui conti dei paesi che dimostrino di aver speso in accoglienza, dall'Italia all'estero solo 90 migranti in un mese, dovevano essere 80 al giorno, e poi leggeremo. Il Messaggero, migranti arriva allo sconto UE, Italia altri 3 miliardi sul deficit, il Sole 24 ore, migranti, UE apre alla flessibilità nei conti, valutazione paese per paese, dice Juncker, vanno dimostrati gli sforzi straordinari. La Stampa, l'Unione Europea apre all'Italia, emergenza sbarchi, conti più flessibili, in arrivo un bonus da 3,3 miliardi da usare nella legge di stabilità. E infine due letture contrapposte, l'Unità, il quotidiano del Partito Democratico, esulta, migranti, l'Europa parla italiano, Juncker sulla linea Renzi, la flessibilità si applica alle spese per i rifugiati, e Salvini fa ancora l'anti-italiano, rifiuta una politica comune, 3 miliardi di Bruxelles. Il Giornale, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, al contrario titola: Renzi ci fa invadere per denaro, la manovra del Premier per elemosinare l'ok europeo alla finanziaria, dovremo prenderci sempre più immigranti. Ecco, per così dire, visto da una parte e visto dall'altra. Allora, cosa è successo? Appunto, c'è questa apertura dell'Unione Europea, una flessibilità sul deficit, che le spese per l'accoglienza dei migranti saranno scontate dai bilanci. Andrea Bonanni su Repubblica, un retroscena da Bruxelles, scrive che Juncker appunto riapre la porta sulla flessibilità, mentre i bilanci nazionali sono all'esame di Bruxelles. Juncker, intervenendo al Parlamento europeo, ha confermato che la Commissione giudicherà caso per caso, tenendo conto delle spese documentate e certificate. Se un paese fa uno sforzo straordinario per un obiettivo condiviso, ci deve essere un'interpretazione conforme a questo sforzo, scrive Bonanni. Finora solo l'Italia, l'Austria e il Belgio hanno fatto esplicita richiesta di poter beneficiare di un certo margine di manovra sui conti pubblici per fare fronte ai costi dell'emergenza rifugiati. Dicevamo che il Corriere della Sera ha una lettura un po' diversa sulla questione, non tanto sulla questione che ha tenuto banco ieri, appunto l'apertura a una flessibilità, uno sconto sui bilanci per i paesi più coinvolti sul fronte dell'accoglienza dei migranti, ma su uno sconto precedente, quello di giugno, quando il Consiglio europeo si era impegnato a ricollocare in vari paesi 40.000 richiedenti asilo presenti in gran parte in Italia e in Grecia. In Italia erano circa 24.000, in Grecia 16.000, erano 40.000, poi le quote sono state ampliate, proprio 2 giorni fa ne abbiamo parlato anche qui a Prima Pagina, c'è stato un altro vertice a Bruxelles che ha allargato le quote a 100.000, ecco però il Corriere, Fiorenza Sarzanini scrive: il fallimento del piano europeo, dovevano essere trasferiti 40.000 rifugiati, finora accolte solo 525 richieste, Roma ha speso oltre 1 miliardo e ricevuto 310 milioni. Leggiamo: il piano era chiaro, 40.000 migranti da trasferire in 2 anni, eritrei e siriani via dall'Italia per essere ospitati negli stati dell'Unione Europea che avevano accettato l'agenda messa a punto dal presidente della Commissione UE, Juncker. Un mese dopo la sigla dell'accordo siglato per alleggerire la situazione anche in Grecia e Ungheria, dopo le migliaia di arrivi nei mesi scorsi, il progetto si rivela quello che in molti temevano, un flop. Per raggiungere il risultato bisognava far partire 80 stranieri al giorno e invece in un mese soltanto 90 hanno lasciato il nostro paese, 40 sono andati in Svezia, 50 in Finlandia, gli altri rimangono in attesa e rischiano di aspettare per mesi, quindi un fallimento, un flop, si fa conto del cervellone Dublinet, cioè il sistema dove vengono inserite le schede di tutti gli stranieri registrati e le indicazioni sulle possibili destinazioni, in Italia gestito dal Dipartimento Immigrazione e il Viminale diretto dal prefetto Mario Morcone. I richiedenti asilo non possono esprimere preferenze sul paese dove vogliono andare, ma a Bruxelles si era stabilito di tenerne conto per privilegiare la presenza di familiari, la conoscenza della lingua. Tutto questo non è stato sufficiente. Infine ci sono i dati a oggi della questione migranti. Sono arrivati fino al 25 ottobre, quindi fino a domenica scorsa, 139.770 migranti, tra loro 37.000 eritrei e 7.194 siriani. Rispetto all'anno scorso c'è stata una sensibile diminuzione degli sbarchi, pari al 9%. Molti sono tuttora presenti e distribuiti nelle varie strutture organizzative. L'Italia finora ha speso 1.100 milioni di euro, dall'Europa è previsto che arrivino appena 310 milioni di euro, una cifra irrisoria, e questo articolo dà conto della difficoltà, nonostante tutto quello che è successo anche durante l'estate, le scene alla frontiera tra Ungheria e Serbia, l'impegno personale di Angela Merkel a far cambiare linea all'Unione Europea, la messa in discussione del Trattato di Dublino che di fatto inchioda il richiedente asilo a restare nel paese di prima accoglienza, e questo riguarda in prima battuta proprio l'Italia e le sue coste sul Mediterraneo. Ecco, e poi la realtà quotidiana della difficoltà poi di smaltire e di far partire i richiedenti asilo che paradossalmente vorrebbero lasciare l'Italia, ma non sono in condizioni di farlo, non sono messi in condizione di farlo, e questo con buona pace di chi li agita come materia di scontro politico. Uno scontro politico invece di una certa virulenza, ma anche molto interessante perché consente di parlare di molti temi caldi, dalla famiglia alla legge sulle unioni civili, al ruolo della Chiesa in Italia e anche al ruolo del piccolo partito centrista NCD all'interno della maggioranza di governo. Pensate come si può partire da una cosa e arrivare a un'altra. È la sentenza di cui abbiamo parlato ieri, la sentenza del Consiglio di Stato, il no alle nozze gay, o meglio la trascrizione in Italia di nozze gay celebrate all'estero. L'hanno fatto diversi comuni, il comune di Napoli con De Magistris, il comune di Bologna e il comune di Roma con il sindaco Ignazio Marino, ed è proprio questo il caso affrontato dal Consiglio di Stato. Ieri grande polemica perché si è scoperto che un giudice, l'autore della sentenza, Carlo Deodato, sul suo profilo Twitter ha twittato testate, manifestazioni pro famiglia tradizionale e contro unioni gay, e di qui una polemica anche sull'imparzialità della sentenza. Leggiamo qualche articolo. No alle nozze gay, il caso dei giudici cattolici, scrive il Corriere della Sera. Polemica per i messaggi in rete dell'estensore della sentenza e il presidente della sezione dell'Opus Dei. Il sospetto di una sentenza di parte si rafforza con il trascorrere delle ore, scrive Ilaria Sacchettoni. La decisione del Consiglio di Stato che sbarra la via alle trascrizioni locali di matrimoni gay celebrati all'estero potrebbe essere stata influenzata da singole convinzioni religiose. Il Collegio dei Giudici ha dato ragione ai prefetti nell'annullamento delle trascrizioni, è guidato da un numerario dell'Opus Dei, la società fondata da Esquivade Balaguer, che promuove la militanza religiosa anche attraverso severi esercizi spirituali, e si tratta di Giuseppe Romeo. Mentre l'estensore della sentenza, Carlo Deodato, su Twitter si definisce giurista cattolico, sposato, padre di due figli, uomo libero, osservatore indipendente di politica, giurisdizione, costumi, società. Alessandra Racchi, sempre sul Corriere della Sera, si avventura nei tweet rilanciati dalla toga: non ho mai voluto due mamme, c'è la foto del movimento Sentinella in piedi con scritto la nuova resistenza si chiama difesa della famiglia, si dà conto della sua carriera, è stato capo dipartimento degli affari legislativi di Palazzo Chigi con Enrico Letta, è passato anche attraverso i governi di Silvio Berlusconi e in politica aveva esordito nel 2003 come consigliere giuridico dell'allora ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri. Il giudice Deodato parla con vari quotidiani, leggo Liana Milella su Repubblica: mi accusano solo perché sono cattolico, se vogliono i matrimoni cambino la legge. Un buon giudice, dice Carlo Deodato, è quello che applica la legge assumendo decisioni coerenti con essa, senza farsi in alcun modo condizionare dai propri convincimenti di ordine politico, morale o religioso. Abbiamo chiarito nella sentenza la responsabilità politica della disciplina giuridica delle unioni tra persone dello stesso sesso. Spetta in via esclusiva al Parlamento italiano, né ai giudici italiani, né alle corti internazionali. Ci sono vari temi, si sposta l'attenzione sugli estensori della sentenza, ma forse la questione centrale resta sempre la stessa, quella che il Corriere della Sera, con una cartina già apparsa più volte purtroppo anche mesi fa quando ci fu il referendum sui matrimoni gay in Irlanda, testimonia come l'Italia sia praticamente l'unico paese dell'Unione Europea a non avere nessuna regolamentazione sulle unioni civili e sulle coppie di fatto. Sono molti ormai i paesi che prevedono un matrimonio gay. Altri paesi, ad esempio la Germania e altri paesi dell'Europa orientale, dall'Ungheria alla Repubblica Ceca, alla Croazia, prevedono una regolamentazione delle unioni civili. In Italia Italia non c'è nulla di tutto questo, non c'è nessuna legge, non c'è né tetto né legge per le coppie di fatto e come sapete è in discussione, si fa per dire, nel senso che è stata incardinata al Senato, si era detto prima della fine dell'anno sarà legge, per ora non c'è stato ancora nessun voto nell'aula del Senato, un disegno di legge sulle unioni civili. Di questo parla ad esempio su Repubblica Gianluigi Pellegrino, giurista, avvocato, parla di ignavia politica e non si dilunga sulla personalità degli estensori della sentenza, anzi dice perfino una decisione ispirata da una chiara matrice conservatrice, la sentenza del Consiglio di Stato, ha dato atto che sono le corti europee a imporre allo Stato di assicurare una tutela giuridica delle unioni omosessuali, come ancora il Consiglio di Stato ha dovuto ricordare la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 8 della Carta dei diritti dell'uomo, nella misura in cui il nostro Paese non assicura alcuna protezione giuridica alle unioni omosessuali. Se quindi anche una sentenza come quella dell'altro ieri, scritta senza alcun favore per i movimenti omosessuali, deve dar conto dello straordinario ritardo di cui si sta macchiando il nostro sistema sul fronte di basilari diritti civili, allora diventa ineludibile l'obbligo repubblicano del Parlamento di esaminare e definitivamente varare il noto testo di legge che in questi giorni è al suo esame. Non c'è più davvero spazio per melini e rinvii, tanto più se strumentalmente motivati addirittura sulla negazione di diritti che devono riguardare tutte le unioni, anche quelle tra uomo e donna, come l'adottare il figlio del proprio compagno o della propria compagna di vita. A volte il legislatore è debordante, ma altre, quando tace, si macchia di inaccettabile ignavia. La vede in modo diametralmente opposto Avvenire, il quotidiano della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, il quotidiano cattolico. Il commento è affidato all'editoriale di prima pagina di Francesco Ognibene, preceduto da un titolo che non potrebbe più essere più esplicito: torna la legge, Consiglio di Stato, torna la legge, sposi solo uomo e donna, anzi donna e uomo, scrive Francesco Ognibene nel suo commento. Un giudizio amministrativo saldamente fondato sulla Costituzione Repubblicana all'articolo 29 e sui principi cardine del nostro ordinamento ha dunque reso di nuovo chiaro che un matrimonio tra persone dello stesso sesso, che in Italia è impossibile e che in altri stati è invece possibile, non può essere importato come se nulla fosse, in spregio a norme interne, a convenzioni internazionali e trattati chiarissimi sul punto. E questo con buona pace di Ignazio Marino, quasi ex sindaco di Roma. Quasi un accenno, questo quasi è interessante perché in questo quasi c'è un mondo e poi ne parleremo, ma è come se ci fosse un indizio sul motivo per cui Ignazio Marino a un certo punto è caduto in disgrazia presso alte sfere. Con buona pace di Ignazio Marino, quasi ex sindaco di Roma, e degli altri primi cittadini che nei mesi scorsi l'avevano avventurosamente e avventatamente seguito sulla via della violazione e invenzione della legge, impartendo l'ordine di registrare nelle rispettive anagrafi comunali unioni e matrimoni gay celebrati all'estero. Una rischiosa deriva che il ministro dell'interno Angelino Alfano, con saggia misura, e qui arriva il primo complimento per Angelino Alfano, e non sarà l'ultimo, come vedremo. Ora è chiaro, una volta per tutte, aveva saputo frenare in modo tempestivo e che un TAR invece aveva inopinatamente ricominciato a produrre. Che cosa dunque fa saltare i nervi ad alcuni, irrita altri, imbarazza primi cittadini? La lettura del pronunciamento con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato inesistente l'atto del Comune di Roma per la trascrizione di matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso è un semplice e argomentato ritorno alla realtà, scrive l'editorialista di Avvenire, Francesco Ognibene. Non ce lo dice forse la realtà, la nostra esperienza di essere figli di un padre e una madre, cresciuti in famiglie fondate da una madre e da un padre? La carta è chiara, l'articolo 29 della Costituzione è un infrangibile ostacolo, piaccia o non piaccia, e a noi cittadini cattolici di un libero paese la Costituzione piace tutta. Vediamo parlavo di Alfano e parlavo del governo, della maggioranza PD e NCD alle prese al Senato con una legge sulle unioni civili che sta diventando sempre rinviata, sempre annunciata, sempre rimandata e sta diventando sempre di più un caso di scontro politico. Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, nella sua rubrica Politica 2.0, scrive: le unioni gay, l'inutile polemica contro le toghe e la colpa di una politica che non decide. Si sposta ancora di più l'attenzione dalla personalità del giudice Deodato e del presidente della sezione del Consiglio di Stato, si passa alla questione centrale, cioè la legge, l'assenza di una legge sulle unioni gay, e ora si passa alla politica, perché la politica conta ancora qualcosa al di là delle varie beghe, delle varie rivalità. E quindi una politica che non decide, il nostro ritardo con responsabilità ben precise su questa indecisione, su questa macchia per cui l'Italia è l'unico paese che non ha una legge sulle unioni civili. Il nostro ritardo, scrive Lina Palmerini, è stato già condannato dall'Europa sui diritti civili. L'Italia è tra i paesi più arretrati. E così tocca muoversi tra sentenze e ricorsi nella piena latitanza della politica e del Parlamento. Eppure sono già passati 10 anni da quando il governo Prodi affrontò la questione senza successo con i Dico. Fu celebre la sua frase: sono un cattolico adulto, con cui il professore sfidò il cardinale Ruini sui temi etici. Lui, Romano Prodi, ebbe senz'altro più coraggio del giovane leader PD Matteo Renzi, soprattutto se paragoniamo quei tempi con quelli attuali. Eh sì, lì c'era una chiesa militante, c'era il papato di Ratzinger che aveva come primo punto all'agenda la lotta alla dittatura del relativismo culturale, come aveva detto il cardinale il giorno prima di essere eletto Papa Benedetto XVI. E oggi il clima generale è cambiato, ma, scrive Lina Palmerini, la politica è rimasta ai tempi del cardinale Ruini, siamo rimasti bloccati lì, alla ricerca di una sponda d'oltretevere che ormai non c'è più come una volta. Sarà questa assenza che alla fine sfilaccerà l'opposizione parlamentare alla legge, molto più che la convinzione di Renzi. Il premier infatti finora è stato un po' lontano, si è dichiarato favorevole alla legge ma ha anche accettato i tempi lunghi e le sabbie mobili senza una presa di posizione forte. È come se il suo fosse un atto dovuto, non una posizione politica da rivendicare, non un gesto da cattolico adulto. È un leader quarantenne e calato in una realtà diversa da un po' di anni. Il suo slogan della rottamazione è stato in fondo il grido di una generazione che voleva mettere la realtà italiana al passo con quella degli altri paesi europei. E invece su un tema fondamentale come i diritti civili ci si muove ancora tra ministeri, ricorsi e Consiglio di Stato, come se fosse una polemica di giornata e non una realtà di cui la politica deve farsi carico. La politica, la maggioranza, il ruolo dell'NCD. Primo complimento l'editorialista di Avvenire per Angelino Alfano. Massimo Franco, nella sua nota sul Corriere della Sera, parla di piccole vittorie che consolidano lo strano asse tra Premier e NCD. È sempre più il governo Renzi-Alfano, scrive Massimo Franco, col secondo che perde i parlamentari, non riesce a rivendicare i risultati che strappa, ma sta inanellando piccole vittorie riconosciuteli dallo stesso PD. È difficile contestare che il suo NCD sia stato in prima fila contro la validità dei matrimoni omosessuali trascritti in Italia. Ieri il Consiglio di Stato ne ha dichiarato la nullità. Angelino Alfano ha sostenuto l'innalzamento a 3.000 euro dell'uso del denaro contante e sempre lui ha capito subito la portata dell'emergenza immigrazione. Il Manifesto, quindi un quotidiano comunista, dunque assolutamente insospettabile di simpatie per le NCD, beatifica la leadership di Angelino, lo mette in prima pagina con il titolo: Il sesso dell'angelo, e Andrea Colombo nel suo editoriale si chiede quale sia il segreto di Alfano, l'uomo ombra, l'uomo che non c'era, per citare un film dei fratelli Coen. Alfano, a guardarlo in superficie con quel sorrisone che si porta appresso sempre uguale, sia che presenzia un battesimo oppure un funerale, con quei risultati al Viminale che per carità di patria è meglio tacerne, non gli daresti un soldo, e invece quello ti piazza un pallone in rete dopo l'altro, nemmeno fosse Maradona, tanto da destare il dubbio che l'apparenza inconsistente sia solo un'astuta maschera per camuffare l'identità di un super angelino. Un giorno paralizza le unioni civili, un altro impone il tetto di 3.000 euro sul contante, alla faccia di tutti quelli che sono legione, che ritengono la trovata una mano santa per evasori e datori di nerissimo lavoro. Poi arriva la sentenza del Consiglio di Stato sulle nozze gay, e di questo passo, scrive Colombo, non si può neppure escludere che Angelino riesca da solo a imporre quel cambiamento dell'Italicum che tutte le opposizioni coalizzate non sono riuscite nemmeno a sfiorare. La classe non è acqua, e quindi la situazione è questa. Alfano, nel deserto della politica italiana, può capitare che perfino Alfano diventi super Angelino. Per restare e rapidamente chiudere questa pagina, ma si lega, c'è un sondaggio molto interessante di Ilvo Diamanti su Repubblica, sul ruolo della Chiesa in Italia, sulla lontananza tra la popolarità di Papa Bergoglio e il grado di fiducia che gli italiani nutrono nei confronti della Chiesa. La fiducia nella Chiesa si aggira intorno al 47%, quasi 40 punti in meno di Papa Bergoglio, apprezzato da oltre l'80% di italiani, e naturalmente queste percentuali salgono o diminuiscono a seconda che gli intervistati siano cattolici praticanti o non credenti o praticanti saltuari. In questo caso la fiducia verso Bergoglio tiene, quella verso la Chiesa crolla fino praticamente a scomparire. L'Osservatore Romano annuncia la nomina, l'accettazione delle dimissioni dei vescovi di Palermo e di Bologna, Carlo Caffarra e Paolo Romeo, e la nomina dei due nuovi arcivescovi. Sono Matteo Zuppi a Bologna e Corrado Lorefice a Palermo. Nomi: Matteo Zuppi, un nome abbastanza noto, vescovo ausiliare di Roma, vicino alla comunità di Sant'Egidio, ha condotto anche Prima Pagina, questa rubrica su Radio 3. E Corrado Lorefice invece è un nome assolutamente sconosciuto al grande pubblico, è un parroco siciliano che ha scritto dei libri sul Concilio Vaticano e su Lercaro, su Dossetti. Insomma, sono due outsider che arrivano a ricoprire due diocesi importantissime, Bologna e Palermo. Andrea Riccardi sul Corriere della Sera lega la nomina dei vescovi di strada alle aperture del sinodo, e ci sono anche varie interviste a Monsignor Zuppi su alcuni quotidiani che vale la pena quantomeno segnalare. Veniamo a un altro argomento importante di giornata: il Sud, la finanziaria, la legge di stabilità, come si chiama oggi, e il rapporto Svimez che è stato presentato. Il Mattino, il quotidiano di Napoli, apre su occupati e PIL, il Sud si muove, Nando Santonastaso scrive il divario resta, il Nord continua a crescere più della media nazionale e con un distacco sul Mezzogiorno di un punto netto di percentuali, eppure un pizzico di ripresa finalmente bagna anche il Sud, timido, appena uno 0,1% a fine 2015, ma quanto basta per interrompere i 7 anni consecutivi di caduta dell'economia meridionale. Un'iniezione di fiducia e poi molti, molti articoli e molti approfondimenti sul rapporto. Bonus lavoro, export, turismo, la mini ripresa è iniziata così, luci e ombre, come si dice in questi casi, e PIL positivo dopo 7 anni, ma il nord cresce il doppio. Ma se c'è un segnale di ripresa da parte dell'economia delle regioni meridionali, da parte della politica e quindi della legge di stabilità, c'è quello che Emanuele Felice sulla stampa definisce giustamente il fenomeno delle promesse e dei pochi fatti. Quando nel pieno dell'estate la Svimez aveva lanciato il suo accorato grido di allarme, il mezzogiorno è andato peggio della Grecia, il presidente del Consiglio Matteo Renzi, dopo qualche tentennamento, aveva deciso di affrontare il problema di petto. La strategia sembrava appoggiarsi su due gambe: da un lato interventi specifici, dall'altro qualche tentativo di antico assistenzialismo. Una strategia ancora valida, ma risulta alquanto ammaccata dall'azione degli ultimi mesi, scrive Emanuele Felice. L'impressione è che il governo cammini su un crinale ripido, continuamente sospinto tra opposte tendenze, opposte ma non inconciliabili. Da un lato il governo tradisce la tentazione e la voglia di disinteressarsi del problema estromettendo ancora una volta il Sud dalla sua narrazione, dall'altro quella affiora l'istinto di riesumare le antiche pratiche assistenziali. Si era in attesa del famoso master plan, il piano per il Sud annunciato da Renzi per la prima metà di settembre. Di fatto questo piano non si è visto, scrive anche Emanuele Felice sulla stampa, qualche intervento infrastrutturale, non lo cita, ma si tratta dell'antica Salerno-Reggio Calabria, ancora un'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ancora una volta finanziata nella legge di stabilità. Anche il manifesto, prima su Olfano c'era un accordo tra Andrea Colombo e Massimo Franco, il Corriere della Sera, sul manifesto Roberto Ciccarelli scrive il fantasma del piano del Sud, il fantomatico master plan di cui non si è mai visto traccia. Ancora sulla legge di stabilità molti argomenti, interessante l'articolo di Massimo Russo sulla stampa. I tagli alla spesa dimezzano l'innovazione, quasi una beffa, la spending review araba fenice di tutti i governi, con tutti i commissari che cadono, si dimettono, ha fallito il super manager Enrico Bondi, il direttore del Fondo Monetario Internazionale Carlo Cottarelli, ora oggi c'è Roberto Perotti, professore dimissionario o quasi, per una spending review tagli alla spesa veramente modesti, ma tra i tagli della spesa, scrive Massimo Russo, a sorpresa si dimezza l'innovazione. Nel disegno di legge di stabilità spunta una norma che riduce del 50% l'acquisto di beni e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni da parte della pubblica amministrazione. Insomma, dovendo tagliare, si tagliano i computer, si tagliano le reti, gli smartphone e le bollette della pubblica amministrazione, quello che è innovazione. Una visione più complessiva dell'idea di paese, d'Italia, di società che esce dalla legge di stabilità, è al centro dell'articolo, del commento e dell'editoriale di Giuseppe De Rita sul Corriere della Sera. Racconta di un'impostazione generale e della ricerca del consenso da parte del governo. Scrive De Rita che nelle quintalate di pagine di giornale che anche noi stiamo leggendo in questa settimana dedicate alla manovra economica non riesce a emergere una precisa sintesi di merito, visto che essa è considerata a turno di destra o di sinistra, orientata ai poveri o corriva verso i ricchi, centrata sul deficit spending o ancorata a uno spasmo di spending review, di scossa innovativa o di tentazioni preelettorali. La cosa interessante che scrive De Rita è che prima le leggi finanziarie senz'altro venivano fatte per conquistare un consenso, e sappiamo con tutti gli effetti collaterali a partire dal debito pubblico che queste hanno provocato, ma all'inizio, il terzo anno di governo, Renzi non può contare né sul consenso organizzato né sul consenso di fatto. Resta una sola strada per lui, scrive De Rita: amplificare il consenso d'opinione, magari creando una bolla d'opinione almeno di durata biennale. Questo sembra essere l'orientamento politico dell'autunno. Da un lato l'ampiezza polimorfica di centinaia di differenti provvedimenti tenuti insieme solo dal filo rosso della volontà di coinvolgere quanta più gente possibile in una competizione corpo a corpo con la società, nella speranza di darle scosse di movimento. Dall'altro, la strategia di comunicazione scelta: i provvedimenti non sono divulgati con noiosi comunicati del Consiglio dei Ministri, neppure con una scintillante conferenza stampa corredata da slide esplicative, ma con qualche decina di tweet via via personalizzata da una sollecitazione al consenso, ancora un corpo a corpo, insomma corpo a corpo con la società e strategia del consenso. A proposito di consenso, vediamo cosa succede a Roma, dove c'è un sindaco dimissionario, ma forse non più dimissionario. Lo vedremo proprio questa mattina, probabilmente nella riunione di giunta, e c'è un Partito Democratico che sta facendo di tutto per mandarlo via, e in una situazione che definire ormai impantanata è poco. Il Messaggero, il quotidiano romano, titola a tutta pagina: il dietro front di Marino, resto. Questo si era abbastanza capito. Il sindaco sfida il PD, è intenzionato a ritirare le dimissioni, salta il blitz sui fori pedonali, Partito Democratico in tilt, rivolta contro Orfini, gelo di Renzi, prima se ne vada, poi discutiamo, come si dice, prima temeno, poi parliamo. Marino ci ripensa, ritiro le dimissioni, il PD in frantumi verso la sfiducia, caos democratico, rivolta contro Orfini, l'errore è stato lui. Sul Corriere della Sera, in retroscena di Maria Teresa Meli, da conto dell'irritazione, usiamo un termine, un eufemismo, di Renzi verso il sindaco Marino: dove pensa di andare, non ha più i numeri. Alessandro Capponi racconta che già ieri si parlava di dimissioni ritirate, ieri e oggi, e oggi c'è la guerra di nervi tra il sindaco dimissionario e il PD, arriverà al diapason. C'è una giunta convocata alle 11 di questa mattina, che sembra essere la sede in cui ci sarà il ritiro formale delle dimissioni. In arrivo è una seduta al Consiglio Comunale che si annuncia drammatica, con le probabili dimissioni dei consiglieri comunali del Partito Democratico. È una resa dei conti col sindaco Marino. Non c'è solo Roma in crisi, si voterà anche in altre città, si voterà a Napoli, e la candidatura a Bassolino ormai è un passo, ne scrive il Corriere della Sera, ne scrive anche il Mattino in prima pagina. Ieri Bassolino è stato assolto perché il fatto non sussiste sulla questione rifiuti, insieme all'ex commissario Alessandro Panza, che oggi è il capo della polizia, e si parla di primarie del Partito Democratico. Sul Fatto, Fabrizio Barca, autore di un rapporto sul Partito Democratico Romano, definito in qualche misura dannoso e pericoloso, se la prende con Marino. Intervistato da Tommaso Rodano, dice: siamo arrabbiati con lui, quando si intrincia i grosse responsabilità verso quelli che mandi in prima linea, siamo arrabbiati con Ignazio, siamo noi quelli che lo hanno difeso prima, non quelli quelli che lo difendono solo adesso. Su Repubblica c'è di nuovo Del Debbio che si esaurisce un po' nel suo egocentrismo. Ieri si candidava a Palazzo Chigi, oggi afferma, scherzando, almeno si spera, di puntare alla presidenza della Commissione europea al posto del povero Juncker. Altri temi, e rapidamente perché ci avviciniamo all'ora di chiusura, sulle scuse di Blair sulla guerra in Iraq, oggi di cui abbiamo parlato inizio settimana, oggi intervengono due firme. Sul Corriere della Sera, Antonio Polito: l'Occidente si pente troppo, un'onda di pentimento per le guerre in Medio Oriente percorre l'Occidente, perfino un leader come Blair, che pure fece dell'interventismo democratico il cuore della sua dottrina internazionale, sembra ora ritirarsi con tante scuse, ammettendo errori, colpe, omissioni, bugie, sottovalutazioni. In realtà l'esperienza ci insegna che l'Occidente ha dovuto spesso pentirsi di essersi disimpegnato o di non essersi impegnato abbastanza, scrive Polito. Sul Foglio, Giuliano Ferrara spara zero sul Blair pentito: l'unica cosa di cui Tony Blair dovrebbe scusarsi è per aver assecondato George Bush nella folle impresa di mollare gradualmente la strategia dell'esportazione della democrazia e della libertà, e per aver imbastito, come altri influenti leader occidentali, un gigantesco talk show mondiale in sede ONU e molte altre sedi intorno al tema delle armi di distruzione di massa. Dovremmo scusarci, dice Blair, perché quando c'erano gli scarponi d'Occidente sul campo minato del Medio Oriente si gettavano le basi, ma quali basi per la nascita del califfo? Va bene che il circuito mediatico è capace di creare miti devastanti per generazioni di umani, e tra questi la maledizione della guerra contro Saddam, ma farsene vittima a forza di scuse pelose non è da Blair, si merita Jeremy Corbyn, cioè il nuovo leader del partito laburista che ha sconfitto i bleriani nelle ultime primarie per la scelta del leader. C'è l'Italicum in discussione, ma questo magari ne parliamo nella seconda parte. Infine, negli ultimi minuti, tre articoli che riguardano la scuola con diverse sfaccettature. Sulla Stampa, una storia di una scuola di Torino. Musica: l'Islam dice di no, cambiano scuola ai bambini, due famiglie musulmane contro il progetto interculturale, per l'Islam la musica è peccato. Il Corriere della Sera, un'inchiesta sulla parità digitale che non migliora i voti: uno studio dimostra che la tecnologia non riduce le differenze. Aver infarcito, all'articolo di Antonella De Gregorio, aver infarcito le classi di wifi e tablet non ha avuto effetti positivi sul rendimento, e ci sono tutti i dati a questo proposito. E sempre a proposito di scuola, c'è anche l'idea di rendere l'insegnamento degli scacchi una disciplina scolastica. Ne parla Corrado Zunino su Repubblica. A lezione di scacchi, giocare con torri e re aiuta in matematica. Gli scacchi aprono la mente e consolidano il carattere, consentono di prevedere un risultato in un tempo definito e insegnano a riconoscere la sconfitta. Lo dicono anche 8 ricerche italiane. Su questa scorta, il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca ha deciso di promuovere un progetto pubblico-privato per far entrare gradualmente nelle aule la virtuosa disciplina, e si parla già di circolare scacchi. E infine, e rapidamente prima di chiudere, mi piace segnalare che su molti quotidiani, dal Fatto ad altri, si comincia a parlare di Pasolini. Il 1° novembre saranno i 40 anni dalla morte. Repubblica dedica la copertura copertina R2 allo scrittore e regista friulano, le sue foto, le partite di calcio, le foto tra i sassi di Matera durante la realizzazione del Vangelo di Matteo, e un documento, una lettera dattiloscritta inedita, dove Pasolini parla con se stesso con una foto di quando aveva 14 anni. Il dolore più straziante c'è nato quando abbiamo visto una tua fotografia di quando avevi 14 anni, quel tuo viso che mi assomiglia, con gli occhi cerchiati, un'espressione patita di ragazzo robusto ma troppo entusiasta, ci ha gettato nel cuore un impeto, una rabbia di pianto, come se tutto il nostro passato comune ci avesse sommerso. Dobbiamo arrenderci, e la resa si vede necessaria, viene dal nostro corpo medesimo, quello che tu non hai più e io ho. È necessario perché, scrivendoti, non penso che tu sia morto ma vivo, anche se immancabilmente diverso da quel ragazzo che fu mio fratello e che ho visto perfettamente, carnalmente, fatalmente tale nella fotografia. È una lettera che Pierpaolo scrisse quando arrivò la notizia ufficiale della morte del fratello Guido nel maggio 1945. Non penso che tu sia morto, ma che tu sia vivo e sei solo diverso.